Dario, ti voleva il tuo
pace. Allora, io non c'è bisogno forse di presentarmi, comunque molti mi conoscono. Sono Don Stefano, sono teologo di teologia fondamentale presso la Pontificia Università Lateranense a Roma. Allora, noi iniziamo questo percorso di teologia fondamentale in 4 ore. Voi capite bene che un corso di teologia fondamentale si fa in 4 anni come corso istituzionale, poi 2 anni di licenza, più poi tutta la ricerca personale e accademica. Per cui parlare in 2 ore oggi e 2 ore la prossima volta significa un po' stringere e mortificare tante cose importanti, ma noi faremo un po' dei salti mortali per dare dei cenni fondamentali della materia. Intanto vi dico brevemente come si svolgerà, perché già qualcuno mi chiedeva, la prova di verifica. Sarà una prova scritta, perché dato il numero è impossibile fare una prova orale. Per cui io vi dico già da ora che 2 testi fondamentali per questo corso sono la Dei Verbum, la Costituzione del Concilio Vaticano II, che è la Magna Carta della teologia fondamentale, e poi la lettera enciclica di Giovanni Paolo II, Fides et Ratio. Si tratterà di fare minimo 2 pagine, un piccolo elaborato, su qualcosa che magari sentite dire da me, oppure potete scegliere un punto della Dei Verbum dove parla della rivelazione, o anche della Fides et Ratio dove circa i rapporti tra la fede e la ragione, ed elaborare voi qualcosa, non per forza quello che dico io, ma può essere anche quello che vi è rimasto e quello che magari potete anche pensare voi come possibile idea di studio. 2 pagine, poi ognuno è libero, non è che siamo così fiscali, non siamo a scuola, non dobbiamo superare esami per passare di grado, insomma, ecco. Allora, intanto partiamo con una definizione. Prima di parlare di che cos'è la teologia fondamentale, diciamo cos'è la teologia. Teologia ha a che fare, già lo dice la parola, teo, logos, è uno studio di Dio, su Dio, argomentare su Dio come termine proprio epistemologico. Chiaramente parlare di Dio sarebbe una pretesa, non dico assurda, o fare un discorso su Dio è assurdo, perché no, è qualcosa di misterioso Dio, nessuno l'ha mai visto, dice San Giovanni. Per cui quello che vuole fare la teologia è cercare di pensare Dio, avvicinarci a Dio. La teologia fondamentale, e questa è una definizione nata non nei primi secoli della Chiesa, ma nel periodo della scolastica, soprattutto con San Tommaso. Lì si iniziava a investigare su questa presenza di Dio nel mondo e questo Dio creatore, come vedremo dopo quando parlerò della creazione del mondo. La teologia fondamentale, invece, vi do 2 immagini, anzi 2 immagini e mezza. Intanto l'immagine dell'albero. L'albero c'ha il tronco, le radici, le foglie, i rami. La teologia fondamentale sarebbero le radici. Oppure un'altra immagine, l'immagine della casa. In una casa ci sono le fondamenta, poi viene costruita sopra tutta la costruzione. La teologia fondamentale sono le fondamenta di questa casa, le fondamenta della teologia. Ma dicevo l'immagine e mezza perché? Perché oltre ad essere le fondamenta di tutta la teologia, e quindi della casa, sarebbe anche quella disciplina di frontiera che sta alla soglia, alla soglia perché si affaccia a comunicare con il mondo circostante e quindi dialoga con la filosofia, dialoga con la scienza, dialoga con la psicologia, la sociologia, dialoga con anche chi non crede, con l'ateo, con chi è in ricerca della fede. Quindi la teologia fondamentale ha questo rapporto tra la dommatica, come vi dirò dopo, e poi anche tutto il mondo, il villaggio globale. E l'immagine cara a Papa Francesco è l'immagine della Chiesa da campo, o la Chiesa in uscita. Quindi la teologia fondamentale non solo riflette su se stessa e sulla dommatica, quindi sui preambula fidei e poi sui contenuti essenziali della fede e della liberazione, ma dialoga con il mondo circostante. La liberazione in Cristo, la tradizione e il magistero sono le fonti della teologia in genere, perché la teologia per studiare Dio deve partire da quella che è la rivelazione di Dio e poi la tradizione, che è la rivelazione viva della Chiesa, e poi il magistero che interpreta sotto l'assistenza dello Spirito Santo, come dice Dei Verbum, questa parola di Dio, questa rivelazione di Dio. La teologia fondamentale ha per oggetto tre punti: la rivelazione, la credibilità e la fede. Noi oggi ci soffermeremo a parlare dei primi due punti, cercheremo, in base al tempo, della rivelazione e della credibilità. La prossima volta parleremo della fede. Qual è il metodo della teologia fondamentale? È un metodo classico, è un metodo che parte, potremmo dire, da Dio verso l'uomo, e quindi Dio che si rivela, ci comunica, si automanifesta, e poi un metodo che parte dal basso, dall'uomo, e quella prospettiva antropologica che parte dall'uomo, dalla condizione esistenziale di ciascuno di noi, e cerca di andare poi verso Dio. Quindi una prospettiva dall'alto, Dio che va verso l'uomo, e una prospettiva dal basso, e l'uomo che va verso Dio. Allora, queste due prospettive, una teologale e una antropocentrica, la prima parte dalla rivelazione, quindi dalla ricchezza del mistero di Dio, dirigendosi appunto verso l'uomo, andandolo a cercare lì nella sua situazione personale. La discussione della rivelazione è realizzata appunto basandosi su quella che è la logica interna della parola di Dio. Noi, per comprendere questa logica interna della parola di Dio, della rivelazione, abbiamo bisogno del magistero della Chiesa che ci dica la parola di Dio, ce la spieghi, sempre sotto l'assistenza dello Spirito Santo. Mentre, partendo, come vi dicevo, dal basso, da una logica antropologica o antropocentrica, siamo noi che verifichiamo questa parola di Dio nel nostro vissuto quotidiano. Come diceva Rahner, siamo aperti alla rivelazione. L'uomo diventa capax Dei, cioè capace di accogliere la rivelazione di Dio nella sua vita. Questa come introduzione alla materia. Di solito a questo punto si dovrebbe fare la storia della teologia fondamentale, ma noi la saltiamo perché, capite bene, non c'è tempo per poter fare. Vi do solamente tre cenni. La teologia fondamentale non si è sempre chiamata così, perché nei primi secoli, fino al terzo o quarto secolo, veniva chiamata apologetica. Cos'è l'apologetica? Apo, un logos, un discorso a favore, un'autodifesa quasi. Voi capite che dopo che Gesù è morto, è risorto e si è formata la Chiesa, questa Chiesa soffriva persecuzioni E allora i primi cristiani, che non erano tanti quanti siamo noi, erano delle piccole comunità, avevano il bisogno e l'esigenza di difendere in qualche modo le realtà nelle quali credevano. Ma ancora i primi proprio, che erano stati testimoni oculari, e allora loro dicevano: no, noi abbiamo conosciuto realmente il Signore Gesù, e quindi con la loro vita cercavano, e con la loro testimonianza cercavano appunto di difendere. E poi abbiamo tutti i padri subapostolici e apostolici che iniziano questa apologetica. Quindi fino al terzo quarto secolo questa materia si chiama apologetica. Successivamente, poi nel periodo medievale, ci siamo concentrati di più sui preambula fidei, sulla costituzione vera e propria di alcune verità di fede dogmatiche, e quindi si sentiva l'esigenza di mettere per iscritto, come già era avvenuto nei primi concili di Nicea e di Costantinopoli, mettere per iscritto delle verità di fede. E qui nel periodo medievale, nel periodo della scolastica, nasce appunto con la scuola tomistica tutto quel periodo in cui si mette per iscritto e si cerca di formulare delle prove relative all'esistenza di Dio. E poi arriviamo al periodo moderno, contemporaneo, dove la teologia, e soprattutto la fondamentale, inizia a trovare grandi difficoltà perché si scontra con tutto il periodo del modernismo e poi tutte le encicliche corrispondenti dei pontefici contro il modernismo, e quindi il dialogo con i non credenti, con l'ateo, col positivismo, quel periodo in cui la scienza trionfava, quindi tutto ciò che io dimostro e posso dimostrare risulta vero. Se io Dio non lo posso dimostrare, allora Dio non esiste. E quindi tutti i teologi iniziano, soprattutto i contemporanei che vengono dopo, iniziano a elaborare varie teorie. E quindi la teologia, da apologetica solamente, diventa teologia fondamentale, perché appunto si pone, come dicevo, alle basi di questo discorso. Fondamento teologico, ma anche scritturistico, della teologia fondamentale è la prima lettera di Pietro al capitolo 3, versetto 15. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Quindi la teologia fondamentale si pone come prontezza a rispondere, e quindi apologia, difesa, essere pronti con la fede che è insita in ciascuno di noi a rispondere. Ma a rispondere a chi? A chiunque vi domandi ragione, a chiunque vi chiede, e qui entriamo poi nel secondo punto di oggi, la credibilità, a chiunque vi chiede ragione perché credete, perché credi in Dio, perché credi in Cristo. E quindi vi domandi ragione della speranza che è in voi, questa speranza appunto dell'annuncio di Gesù Cristo. E allora questo come parte preliminare del discorso di oggi. Teologia fondamentale a fondamento, l'oggetto della teologia fondamentale, che è appunto la rivelazione di Dio unitrino in Gesù Cristo, la sua credibilità e la fede. Fondamento scritturistico invece, prima Pietro 3,15, pronti sempre a rispondere dando ragione della speranza che è in voi. La teologia fondamentale, allora, è quella disciplina teologica che si occupa di questi tre oggetti: rivelazione, credibilità e fede, anche se poi potrà essere vista come disciplina di frontiera, come dicevo, che sta alla porta e sentinella, pronta sempre a mettersi in dialogo verso l'esterno con le altre religioni. la riflessione sopra i fondamenti e l'apertura al rapporto verso l'esterno. E qui c'è una citazione di Rahner che io vorrei leggervi. La teologia dovrebbe essere in ognuno dei suoi temi contemporaneamente teologia dogmatica e teologia fondamentale. Teologia dogmatica nel senso che si occupa delle verità di fede e quindi dei dogmi di fede, ma anche teologia fondamentale perché dialoga con l'esterno, con il mondo contemporaneo, in quanto non dovrebbe limitarsi a pensare e parlare nel modo tradizionale a coloro che si sentono a casa propria nel cristianesimo, dice sempre Rahner, ma dovrebbe rivolgersi anche a coloro per i quali il cristianesimo è divenuto per varie ragioni una cosa estranea. Quindi noi tante volte diamo per scontato tante verità di fede, ma tante verità di fede non sono scontate per tante persone che sono lontane o non credono o non hanno incontrato questa persona, Gesù Cristo, oppure se ne sono allontanate. E quindi ecco perché dobbiamo essere sempre pronti a dare ragione per quale motivo io credo, la mia credibilità. Salto un poco tutta la parte storica e arriviamo a dire che la teologia fondamentale quindi si caratterizza come dogmatica, in quanto riflette su un dato, che è appunto un dato di fede, il dato rivelativo, e quindi sulla rivelazione e sulla sua trasmissione, la tradizione e la Sacra Scrittura, e sulla interpretazione di questo dato da parte del Magistero. Rivelazione è la parola di Dio. La tradizione, penso sappiate, non intendo le tradizioni, il si è sempre fatto così. La tradizione è qualcosa di sacro in quanto inizia con Gesù Cristo, continua con gli apostoli e ha continuato lungo i secoli fino ad oggi. Ed è il sentire e il vivere quella parola di Dio presente nella Sacra Scrittura. Quindi non è la tradizione, si dice sacra tradizione perché non sono le tradizioni che noi abbiamo, quelle sono le tradizioni con la T minuscola. La tradizione con la T maiuscola è lo stesso binario parallelo della rivelazione, e quindi il tradere, tradizione è tradere, tramandare quello che è stato il messaggio di Cristo, la rivelazione di Cristo, della Chiesa Apostolica fino ai nostri giorni. E allora questa dimensione dogmatica, rivolta soprattutto all'interno della Chiesa, non esclude però lo studio dei fondamenti storici della rivelazione e di quelli che vengono indicati anche come motivi di credibilità. La teologia fondamentale, allora, si caratterizza come apologetica, con uno sguardo quindi rivolto all'esterno, nella sua generalità. Solo che questa prospettiva apologetica viene intesa nel senso primitivo di esporre le ragioni della fede. Quindi apologetica non è solamente io voglio difendere quello in cui credo, ma poi devo esporre le ragioni per cui io credo. E quindi iniziamo a capire che la ragione non è contraria alla fede. Molto spesso in passato si vedeva la ragione come qualcosa di avverso, di contrario alla fede. Ma la ragione nostra è una ragione redenta, perché quando Cristo è venuto nel mondo, si è incarnato e ha redento anche tutto l'uomo. E poiché la ragione, l'intelligenza fa parte dell'uomo, questa mia ragione è anche redenta da Cristo. E molto spesso nel periodo modernista c'erano due errori dai quali bisognava proteggersi: il pericolo del fideismo e il pericolo del razionalismo, che poi portava al fondamentalismo. Come spesso si dice, tutti gli ismi sono negativi. Fideismo significa io vado avanti con quello in cui credo senza tenere conto della razionalità di quello che il Signore mi chiede, mi propone. Io per asserire ad una verità di fede Devo credere anche con la mia ragione, non solo con la mia fede, ma devo capire che questo che Dio mi propone, che Gesù Cristo mi propone, è una cosa razionale. Dio non mi pone, non mi presenta mai una fede incredibile, qualcosa che non si possa capire con la mia ragione. Quindi la ragione non è contraria alla fede. E quindi via il fideismo, il sentimentalismo, quel solamente sentitus fidei come è qualcosa che mi viene da Dio, allora io seguo questa mia rivelazione anche privata. No, no, fideismo viene stato condannato dalla Chiesa, come anche il razionalismo. Il razionalismo, allora io posso credere solo ciò che posso capire con la mia ragione. Anche questo è contrario alla fede. Entrambe invece devono essere poste in una collaborazione. E Giovanni Paolo II ce lo dice in una immagine molto bella nella Fides et Ratio all'inizio con questa metafora. La fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. Quindi non la fede mi aiuta ad arrivare a Dio da sola, non la ragione da sola mi aiuta ad arrivare a Dio, ma la fede e la ragione sono come quelle due ali che mi aiutano a comprendere e a contemplare la verità. Entrambe ne ho bisogno, di entrambe ne ho bisogno, altrimenti non sarei pienamente uomo, non sarei pienamente quell'essere creato a immagine di Dio, composto di intelligenza, ragione, volontà, un corpo, uno spirito, un'anima. Fideismo, per farvi capire, sarebbe quel modo medioevale che noi abbiamo, è un retaggio che ancora molti di noi hanno, in alcune preghiere, quando si dice: Signore, salva l'anima mia, e il mio spirito, e il mio corpo anche è importante, io ho un corpo e ho uno spirito, per cui io dico: Signore, salvami per tutto me stesso, per così come sono. Non significa che solo l'anima si deve salvare, e anche il corpo, perché quella fondamentale posizione della teologia fondamentale è rivalutare l'antropologia, partire dall'uomo, dalla cosa anche, dal fatto. L'evento dell'incarnazione del Figlio di Dio è un evento fattuale. E quando leggeremo un attimo quella parte che io anche vi ho messo sul foglio dei Verbum riguardo la rivelazione di Dio in Gesù Cristo, parla di eventi e parole, perché questo Figlio di Dio, incarnandosi, è diventato evento ed è diventato parola ed è diventato uomo, così come noi siamo, con un corpo. E se Cristo è morto con il suo corpo sulla croce, vuol dire che ha redento anche il mio corpo, oltre al mio peccato. E quindi importanza della rivalutazione del corpo. Rahner, Balthasar e tanti altri teologi contemporanei rivalutano questo aspetto della fisicità, della corporeità dell'uomo, perché è l'uomo che si pone verso Dio in questa apertura, viene chiamata trascendentale. Allora, in sintesi, la teologia fondamentale è una disciplina teologica distinta con un oggetto e un metodo specifici. L'oggetto specifico della teologia fondamentale è la credibilità della rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Quindi la rivelazione di Dio unitrino in Gesù Cristo. E il metodo è quello della integrazione, che studia appunto il mistero della rivelazione usando i metodi delle scienze umane, come già vi stavo accennando. E allora, per dare una prima idea dell'importanza della nozione di rivelazione all'interno della fede cristiana, comincio con due citazioni di Ratzinger. Dice: il cristianesimo non è una speculazione filosofica, perché agli inizi della Chiesa, nel periodo subapostolico e apostolico, si pensava che il cristianesimo fosse una nuova filosofia inaugurata e portata da Cristo. Mentre non è una speculazione filosofica, non è una costruzione della mente. Il cristianesimo non è nostro, ma è rivelazione di Dio. Quindi il cristianesimo è qualcosa che proviene da Dio. Se Dio non si fosse rivelato, non ci sarebbe stata rivelazione. Se Dio non l'avesse voluto, non avrebbe mandato il suo figlio nel mondo. Quindi la rivelazione è un atto voluto, libero, spontaneo, non necessario di Dio. La rivelazione di Dio è un messaggio che ci è stato consegnato e che noi non abbiamo diritto a ricostruire a piacimento. Quella è la rivelazione, per cui quello è il dato di fede al quale credere. Vi aggiungo un'altra cosa, io poi viaggio con le mie. La rivelazione di Dio è eccedente al dato scritto. Noi abbiamo la Bibbia, che è parola di Dio, libro sacro, ma la religione cristiana non è la religione del libro, come per i musulmani. Il cristianesimo è la rivelazione di una persona. Qui c'è una persona viva, vera, ma questa persona viva e vera non resta rinchiusa nella parola di Dio, nella Bibbia scritta. Questa parola sarebbe riduttivo. Questa parola di Dio è viva, vera, efficace, eccedente la rivelazione alla scrittura, al testo scritto, perché Dio, poiché mi si rivela continuamente nella preghiera, nella lex orandi, nella liturgia, in quello che io credo, in quello che io vivo, nella mia coscienza, Dio continua a parlarmi, a rivelarsi. Quella è eccedenza di rivelazione, è eccedenza di parola di Dio nella mia vita. E allora non bisogna rinchiudere la parola di Dio solo in un libro, perché Dio mi parla nella liturgia, come dice Sacrosanctum Concilium, quando viene proclamata è la stessa voce di Dio che viene proclamata, e nella vita sacramentale. E poi qui ci sarebbe da aprire un altro filone grandissimo della sacramentalità della parola di Dio, della sacramentalità anche della storia come segno efficace di rivelazione. Bisognerebbe parlare anche di sacramentalità dell'uomo, l'uomo come sacramento di Dio, sacramentalità del cosmo. Vabbè. Il cristianesimo è una religione rivelata, allora. La rivelazione è costantemente presupposta in qualsiasi discussione su eventi particolari e dettagli specifici, dice Ratzinger, della religione cristiana. Allora la rivelazione è tra i termini più generalmente disponibili per indicare in maniera sintetica l'oggetto della fede, e quindi il Dio rivelato e autorivelato. E il contenuto anche della teologia, che sarebbe cosa Dio mi manifesta, e io studio quello che Dio mi vuole manifestare attraverso la mia ragione, attraverso l'esercizio del pensiero. Quindi il dato primario di queste due citazioni di Ratzinger evidenziano che il carattere rivelativo della religione cristiana non è un aspetto secondario del cristianesimo, ma è l'aspetto primario, fondamentale, e la struttura. La fatica di interrogarsi appunto sul significato del termine rivelazione non è inutile, in quanto A questa parola, come vedremo, nel tempo sono stati attribuiti e si possono ancora oggi attribuire molti significati, che ovviamente minano la possibilità di reciproca comprensione quando vengono usati magari in contesti differenti.